ragazzi, è lunedì mattina e noi siamo sotto a un treno, ma registriamo ugualmente il nuovo episodio del podcast. Buon ascolto, oggi combattimento interiore, una cosa tagliente direi. Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di provvidenza Offri un caffè. Se vuoi partecipare con un contributo mensile trovi il link qui sotto nella descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 per 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
E questo è Grateful Monday. Ah, che bellissima cosa.
Questo episodio lo facciamo estremamente per noi, perché veramente è Grateful Monday. Stamattina stiamo ancora dormendo.
Allora sì, le voci sono un po' così, ecco, diciamo, date così, facciamo finta di niente.
Ma è un dormire veramente non solo del corpo, anche dello spirito in alcune situazioni di questa settimana.
Allora, a parte che il sole splende nel cielo e questa già è una cosa, a parte che fanno meno 2 gradi, ma il sole splende nel cielo e questa è una cosa bellissima, quindi già ci fa partire col piede giusto questa mattina, però diciamo noi siamo un po' acciaccatini, un po' sotto un treno,
sì.
Ma non per forza cose brutte, però insomma ognuno con le sue cose, diciamo.
Particelle. Allora, no. Innanzitutto volevo condividere con voi una cosa veramente incredibile, stupenda soprattutto, orribile.
Aspetta, non devi subito arrivare al dunque, volevo dire altre cose prima.
Dicile.
Ragazzi, venerdì scorso è uscito il primo numero della newsletter.
E mio marito ci tiene tanto a questa cosa.
No, è una cosa bella.
No, anch'io ci tengo, però tu proprio...
No, dai, è una cosa... Sono così... Cioè, innanzitutto sono felice per tantissimi
motivi. Cioè, tifa per questa newsletter come se fosse la Roma.
No, allora, ci sono tante cose per cui essere felici. Allora, la prima cosa è che è uscita. Sinceramente...
Incredibile.
Cioè, il fatto che sia uscita e che comunque la maggior parte delle persone l'abbiano ricevuta. Se non l'hai ricevuta, controlla nella spam oppure in
molti l'hanno ricevuta anche 5 volte.
No,
la
quello era il test. stavo dicendo: se non l'hai ricevuta e ti sei iscritto prima di mercoledì, di venerdì, allora controlla nella spam oppure in promozioni, cartella promozioni di Gmail, perché a volte le newsletter vanno a finire là. Quindi niente, dategli un nuovo ruolo all'interno della vostra cassetta delle lettere e vedrete che venerdì prossimo arriverà giusta probabilmente. Questo è il primo motivo per essere felici, è che è partita, che comunque, cioè, come ho già spiegato in diverse occasioni, l'abbiamo proprio costruita, l'ho costruita proprio linea di codice su linea di codice, mattoncino dopo mattoncino. Perché
pazienza della moglie su pazienza della moglie,
tanti motivi, poi un giorno quando diventate grandi ve lo spiego perché ho fatto così. Però vabbè, ma c'ho tanti pacchetti già fatti, no vabbè, fidatevi che
conoscete mio marito dopo capite perché
non si poteva
finché
fare.
Non lo conoscete non potete capire questo.
Vabbè, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che è pazzesco, siamo tipo 1500 iscritti, cioè è una cosa enorme, cioè non mi sarei mai aspettato una tale...
No, cioè veramente incredibile.
No, ma è stupendo. Ma è stupendo non tanto per, capito, il successo del numero, no, vuol dire che è bello avere... cioè fare qualcosa che è utile, ecco, che...
È bello che vi interessa.
Sì, cioè che c'è una risposta, che c'è una relazione. Ecco, arrivo al terzo punto per cui sono felice, e che un sacco di gente, gli arriva la newsletter e poi risponde. Come se fosse un'email normale, no?
È bello questa cosa.
No, è bello perché comunque tante persone hanno condiviso e ho apprezzato che hanno mantenuto le loro condivisioni con una certa sintesi. Cioè il mio terrore di mettere una vera casella di posta per mandarci messaggi invece di lasciare semplicemente Instagram è questo, che Instagram comunque ti trattiene, capito? Cioè,
sembra tanta roba quando scrivi,
sì, quando
lo è, ve lo garantisco.
E invece con l'email
senti sciallo e scrivi 16 pagine, non mi chiedete perché, lo so.
Io vorrei salutare con grande affetto chi invece di mandarci un'email ci manda proprio un documento Word. Non si può fare. Va bene.
Non vi voglio bene.
Sono felice di questa cosa qua, è bello.
Allora, per una volta mio marito è felice, sono io quella arrabbiata, triste.
Ah, un'altra cosa devo dire. E poi quarto motivo che sono felice, però non è per la newsletter, però è sempre di venerdì, che il venerdì facciamo la challenge della Quaresima, che è ribattezzata Fridays for Fasting.
Vabbè, panico. Io manco l'ho capito che panico, significa, panico. Però vabbè, mi fido di mio marito, anche, cioè, ho intuito che cos'è.
Anche mia moglie non sapeva cosa vuol dire, cosa voleva dire Grateful Monday. E,
ma non fa niente,
ma non
ragazzi.
Fa niente.
Io parlo tedesco, spagnolo, francese, ma l'inglese non lo mastico tanto.
Non lo ciancichi. E comunque...
Nonostante sia l'unica lingua che ho studiato a scuola, ed ero anche brava, però niente, non è cosa mia.
E questa potrebbe essere già un'evidenza scientifica dell'inutilità della scuola, però lasciamo stare, andiamo avanti. E, no, niente, è stato bello perché per curiosità ho fatto un piccolo sondaggio su, sempre sulle storie di Instagram per sapere, sai, magari se ero solo io quello che stavo lì a fare sta cosa, oppure se ci sta, anzi io e Francesca, perché Francesca pure mi manda i messaggi, dai, oggi è venerdì, spaccamo tutto! E, Francesca, la madrina di Rebecca che ha fatto il podcast con noi un paio di episodi fa. E invece, cioè, il 90% di quelli che hanno risposto al sondaggio stavano partecipando al digiuno.
Allora, io al sondaggio invece avrei risposto, non potevo rispondere perché l'hai fatto tu, e quindi 5 invece è la stessa parte. Io avrei risposto no, non lo sto, lo volevo fare, l'ho fatto, dopo mi sono arrabbiata come una bestia e ho mandato a quel paese il digiuno, la chiesa, delle persone, tutti qua, mi sono proprio arrabbiata.
E da questo parte l'episodio di oggi sul combattimento interiore.
Ragazzi, com'è andato il vostro digiuno? Scrivetecelo nei commenti o insomma condividetelo con noi, non mi fate sentire sola. Allora, quelli che è andato benissimo, che scrivetecelo, è andato benissimo, no, e tutti i frutti di questa cosa, se ce ne sono.
Il mio è semplicissimo come commento, cioè okay. Io non ho mai avuto tanta fame come venerdì scorso, cioè non è... A volte io salto il pasto, cioè così, non per fare il digiuno, perché non lo so.
Gli piace quello che ha cucinato la moglie?
No, non è vero, io a casa mangio sempre, però se sto in giro, se succedono delle cose, non lo so, può essere che salto.
Come dicono Robertone e Claudia, per tuo marito mangiare un optional.
Non è che poi quando torno a casa mi sfondo perché non ho mangiato a pranzo o non ho mangiato a cena, cioè non... È successo più di una volta che la mia cena è stata semplicemente sgranocchiare due noccioline e basta, cioè,
vabbè.
Andiamo avanti.
Allora, invece per me è un
però
disastro
clamoroso. Però invece ho avuto tantissima fame.
Vabbè, ma quello è chiaro, che ti viene in mente che vuoi una Coca-Cola mentre fai il digiuno, che ti verrebbe proprio una voglia di una carbonara, proprio la cosa che mangeresti,
no,
oggi.
Assolutamente, avevo solo fame e basta.
Vabbè, invece per me è un disastro clamoroso, perché sono partita tranquilla la mattina mangiando un pezzo di pane, ho bevuto il tè.
L'hai preso sotto gamba, quindi...
No, tranquilla, perché comunque non è che...
Pane e acqua volevi fare tutto il giorno.
Pane e acqua, però non è che mi dispiaceva questo... Cioè, a parte non mi pesava neanche farlo.
L'hai preso sotto gamba?
No, non mi pesava così tanto. Poi a un certo punto, durante la giornata, mi è cominciato a pesare. E quando stavamo a tavola, che comunque io devo cucinare per tutti quanti, cioè per i bambini, e invece mentre cucini senti il profumo, le cose, ti comincia a venire la fame a luna.
Okay.
E invece noi ci siamo seduti a tavola con un pezzo di pane, io e te. Vabbè, quindi già è più difficile, già dici, ma vorrei pure io.
Beh, quello non mi è venuto.
Però vabbè, poi alla fine ti passa. No, la cosa è stata che dopo ho fatto una telefonata, questa telefonata mi ha fatto particolarmente arrabbiare, non perché ho litigato con qualcuno, no, per una frase che mi ha detto una persona, ma non era neanche rivolta a me, non so. Cioè, mi sono resa conto della vuotaggine di certe situazioni in generale.
La vuotaggine
e la superficialitaggine di certe cose, e queste cose mi fanno, in questo periodo soprattutto, mi fanno particolarmente arrabbiare, andare fuori di testa.
Pesate i vostri messaggi, i vostri commenti, perché mia moglie
sta
fuori
di
testa.
No, allora io è difficile che mi innervosisco se una persona scrive una cosa, a meno che mi scrive beata te che non so che.
E allora poi ti spara.
Allora poi veramente ti odio, perché mi fa arrabbiare. Però a parte il beata te non c'è niente che mi fa, soprattutto se me lo dice un ragazzo, non una ragazza, non, no. Però invece quando una persona adulta, che io ho sempre considerato una persona importante nella mia vita, che magari mi ha cambiato la vita perché mi ha voluto tanto bene, a un certo punto, diventando grande pure io,
ti rendi conto che...
mi rendo conto delle fragilità dell'altro.
Del limite, sì.
Del limite, della superficialità magari di tante cose, questa cosa mi fa andare fuori di testa. Cioè mi fa arrabbiare proprio. E quindi io mi sono arrabbiata, ma tanto, tanto, non con quella persona, proprio con il modo di fare, col sistema di quella modalità, e sono andata veramente in un loop, diciamo, sì, di mi sono innervosita, mm-hmm, e sono proprio, ho detto vabbè, ma allora non serve niente, ma non che non serviva fare il digiuno, proprio che non ci stavo più, cioè non c'era più un clima, ero solo arrabbiata e basta, mm-hmm, arrabbiata con tante cose,
mm-hmm, l'universo,
e quindi sono andata in cucina, mi sono mangiata ho detto vaffanbello il digiuno, la chiesa, le suore.
Voi immaginate,
e tutti quanti, sono proprio arrabbiata.
Sei andata a mangiare una barretta di cioccolato? No, sei andata a mangiare, no, tipo il pane con i funghi. Cioè una cosa.
Ho mangiato
solo mia moglie.
Il pane con i funghi ammillicati, cioè con la moglie. Fatti la sera prima. È una melanzana arrostita, che a casa nostra le melanzane non si comprano d'inverno, ma per pura casualità una volta ho fatto questa e quindi mi sono andata a mangiare.
Certo, quindi...
È un pezzo di pecorino, cioè ho proprio mangiato.
Perirai nelle fiamme dell'inferno.
No, e mi sono arrabbiata.
Poi doppiamente arrabbiata perché poi,
no, poi mi sono
hai rotto il digiuno.
Poi mi sono doppiamente arrabbiata perché ho rotto il digiuno, poi ci tenevo tantissimo ad andare a messa, allora mi chiama la mia amica, dice ah, ok, dopo ci vediamo a messa, ci vai pure tu? Sì, sì, ci vado pure io, mi ha detto lei. Uh-huh. Poi gli ho detto, senti, ma l'ho richiamato, ho detto, ma senti, ma c'è la Via Crucis, no? Perché venerdì, sì, no, Alessa, c'è solo la Via Crucis, perché la messa il parroco la fa la mattina, quindi la sera è solo la Via Crucis. Cioè volevo sapere a che ora dovevamo, mm-hmm, andare prima, dopo.
Sì.
E quindi mi sono arrabbiata perché ma che cacchio ci vado a fare la Via Cruci, ma faccio a casa, cioè il punto è che io volevo andare a messa,
sì,
e non lo sapevo che era la mattina, quindi me la sono persa, mm-hmm, quindi non sono andata manco alla Via Cruci, mi sono proprio arrabbiata, ma proprio mando tutto a quel paese, proprio tutto. Poi non solo non ci sono andata, ovviamente non l'ho neanche fatta a casa la Via Crucis.
Certo,
proprio,
ma cioè,
una catastrofe, sì, una catastrofe. Allora
prendi la katana.
Prendi la katana, appunto. Allora, il giorno dopo mi sono dato una... Cioè, la giornata è stata uno schifo.
Sì.
Il giorno dopo mi sono dato una calmata,
mm-hmm,
e mi sono chiesta questa domanda. A che serve per me? Cioè, non a che serve in generale. A che mi serve a me fare il digiuno?
Yes.
Io mi sono data anche una risposta.
Stiamo ascoltando. Non
gliene frega niente a nessuno, però la dico magari.
Stiamo aspettando a questa risposta. Cioè, mi sono... modo al luogo netto.
Mi sono risposta a questa cosa. Mi ho risposto a questa cosa. Cioè, pregando, sentivo nel cuore tipo a deficiente. Cioè, il Signore proprio dolcemente diceva, Alessa, a deficiente. Cioè,
a deficiente.
Cioè, il digiuno serve a renderti forte perché, cioè, ti dona una forza interiore. Questo digiuno, allora partiamo, era come se fosse, per me è stato così. Allora Ale, partiamo dalla tua debolezza perché tu non l'hai capita. Cioè, no, tu non hai capito quanto sei debole e fragile, pensi di essere forte.
Sì.
E invece con questo disastro di questa giornata, hai capito invece che tu proprio non ne può fa.
Stai con le pezze sul di dietro.
Cioè, e quindi il digiuno serve apposta per rinforzare.
Sei claudicante.
Sono claudicante. Il digiuno serve apposta per renderti forte dentro e fuori, cioè per renderti una persona forte. Quindi venerdì prossimo il digiuno non lo farò perché saremo insieme ad altre persone e sono felice e quindi non... No.
Ma, io
non lo voglio fare perché sono insieme finalmente a degli amici, no, e voglio condividere il cibo con loro. Spero che loro non escano fuori con sta cosa che vogliono fare il digiuno, perché invece io voglio fare festa perché sono con loro, finalmente ci vediamo e quindi io non voglio digiunare, voglio stare insieme ai miei amici.
C'era un mio amico francese che diceva «Tu me viet comme ça». Tutta la mia vita è così, cioè, che io voglio fare una cosa, stiamo facendo una cosa e mia moglie invece parte per la tangente.
No,
va bene.
Però il venerdì prossimo, quello non quello prossimo,
quello dopo Pasqua?
Quello bis prossimo, invece voglio fare il digiuno veramente, ma non solo, non voglio aspettare il digiuno, cioè ho capito che questa quaresima la devo vivere così, cioè mi sono resa conto di quanto faccio schifo. E di quanto sono fragile emotivamente, spiritualmente, cioè che basta una stupidaggine per farmi crollare completamente. Ok, ho finito il mio pippone.
Vorrei ringraziare Alessandra per
breve storia triste.
No, vorrei ringraziare Alessandra per questa condivisione e mi fa veramente capire con un fatto concreto che il cammino di fede è veramente come il maiale, non si butta niente.
Sì, e soprattutto è un cammino. Sono felice per chi vive le cose e ci riesce così, però devo dire nella mia vita, ed è questo il motivo di cinque pane e due pesci esiste proprio per questo, che nella mia vita la maggior parte dei tentativi falliscono in tante cose, e quindi cinque pane e due pesci esiste per questo, nel senso che poi quindi uno lo capisce quanto è pesante fare così e capisce che è un cammino. Quindi non è un condividere io che sono arrivato, il Signore, quanto è potente, arriva il Signore nella tua vita e tu diventi fantastico. No, tu rimani come sei, però se dai spazio al Signore poi potresti anche, cioè con l'amore di Dio potresti anche migliorare, magari.
Ma com'era quel passo, non mi ricordo più se era delle lettere o proprio qualche salmo, non mi ricordo, quello che dice che se tu non lo ami, lui ti ama, se tu lo tradisci, però lui rimane fedele, ti ricordi com'è?
Mm-hmm. Sì, siamo troppo ignoranti.
Siamo troppo ignoranti. Vabbè, però voglio andare a ritrovare questo passo qua perché...
Però posso dire una cosa di questa cosa che ha detto ieri? Ieri una messa domenica bellissima, veramente non so da quanto tempo non andava una messa così bella. Mm-hmm. E il parroco, che è bravissimo, ciao Don Adelmo, era pieno di bambini e spiegava ai bambini questa cosa che praticamente quando bisognava fare un patto nell'antichità, cioè ai tempi di Abramo, non c'era il notaio e quindi prendevano un animale, di solito un cavallo, una mucca, non so, lo dividevano
un cavallo.
Un cavallo, ha detto lui. Okay. Una cavolata l'ha detta Donatello.
La giumenca.
Insultatelo, non so il cognome. Donatello, come si chiama?
La giumenca, cioè...
No, si vuole sapere il cognome così lo vanno insultare.
O la giovenca, com'è che era?
Che ne so.
Vabbè.
Prendono un animale serio.
Nella Bibbia ci sono degli animali che non ho mai sentito.
Ma forse la traduzione.
poi li vai a vedere un vocabolario invece di essere la mucca, vabbè.
Allora... Prendono un animale,
perché la jument si dice in dialetto.
Jument.
Sì,
lo squartano in due, lo dividono in due, poi mettono mettono metà a destra e metà a sinistra.
Queste immagini delicate della Bibbia che è sempre...
Don Adelmo lo spiegava ai bambini, io penso tutto il sangue dell'animale squartato. E in mezzo ci passano i due contraenti, cioè io e te, io che ne so, ti vendo un terreno...
I due contraenti... È italiano.
Che ne so. Io ti vendo un terreno a te, quindi io passo in mezzo e dico, cioè faccio come un giuramento, in dialetto rende meglio. Avis fa come a fine des animale, dovessi fare la fine di questi animali squartati se vengo meno a questo patto. E tu ci passi in mezzo e dici la stessa cosa.
Mm-hmm. Ok.
E dice che invece nell'offerta fatta al Signore... ci passa solo ci passa solo il Signore in mezzo.
Con Abramo?
No, non con Abramo, ci passa soltanto il Signore in mezzo.
Sì, no, capito, con il giuramento fatto
ad Abramo.
Ad Abramo.
Ci passa soltanto il Signore perché il Signore lo sa, diceva Don Adelmo, non sono parole mie, il Signore lo sa che tu non puoi essere fedele. Cioè, lui lo sa che io sono una poveraccia, manco a fare il digiuno. Mm-hmm. Che cavolo, mica proprio non mangiavo, mangiavo comunque il pane. Cioè, lui, e mi sono arrabbiata per una stupidaggine. Cioè, lui lo sa che io non sarò fedele.
Che tu sei fragile.
Che io sono fragile. Ma lui è fedele. Quindi è una relazione non paritaria. Cioè, io sono fedele e non mi aspetto che tu lo sia. Io ti voglio bene e basta. E questo è stato il mio venerdì di Quaresima.
Tra l'altro,
il Signore è fedele, mi ha detto Alessà. Cioè, io veramente nel cuore sento Alessà. Cioè, no, tipo il Signore tipo, mi sente, ma come te lo devo far capire che sei così? Cioè, che cosa devo fare? Ecco, l'hai capito? Ok, andiamo avanti. Ecco la tua Quaresima, vai, lavora.
Vabbè, quindi per questo venerdì scorso, che insomma, per chi ha vissuto il digiuno, per chi comunque ha provato a vivere il digiuno e tutte queste cose qua. Grazie, perché voglio dire, vedete come da questa una piccola cosa così, guarda quanta roba che è uscita fuori. Poi volevo ringraziare anche alcuni ragazzi hanno scritto che magari loro il digiuno non lo vivevano perché non potevano viverlo, perché magari vivevano una storia di disturbi alimentari oppure stavano uscendo da situazioni di anoressia.
Diverse persone hanno scritto questa cosa che non, veramente noi non ci avevamo mai pensato.
Quindi è chiaro che il digiuno di Quaresima o comunque il digiuno in generale cioè va fatto quando è uno strumento che tu puoi utilizzare, ma se tu stai combattendo con, ad esempio, un disturbo alimentare, quella è già la tua battaglia, ecco, quindi è chiaro che non ti devi mettere a fare queste cose se non le puoi fare.
Aspetta, concludo la mia breve storia triste dicendo che in tutto questo la...
Hai disturbi alimentari?
No, la breve storia triste mia di tutto questo combattimento spirituale, diciamo così, è che veramente nel cuore, cioè il mio provare a fare digiuno è il mio fallimento di tutta la giornata, non solo del digiuno, però è stata una cosa che mi è servita tantissimo, perché alla fine nel cuore quello che io ho questi giorni dopo questo venerdì disastroso è questa parola: misericordia io voglio, non sacrificio. Non so perché mi è entrata questa parola nel cuore.
Pure a me, io ci pensavo.
E poi ascoltando una mia amica che ha accolto a casa sua una ragazza ucraina che lei conosceva da bambina, che insomma ci giocavamo insieme quando eravamo piccole, perché c'era un progetto per cui alcuni ragazzini
Erasmus
ucraini,
baby.
Sì, venivano, non era un Erasmus, cioè alcuni ragazzini ucraini venivano qui in paese a passare l'estate, un mese o due, era un progetto per farli respirare l'aria pulita perché stavano vicino a Chernobyl.
Infatti, cioè,
questo era il motivo.
Cosa, no, sì.
E questa relazione è rimasta...
I begli anni 80?
Questa relazione... 90. Questa
relazione... 90?
80, sono 85, sono nata io.
Ah, no, Chernobyl non è anni 80?
E praticamente questa ragazzina è nata tipo l'anno dopo che...
Ah, ok.
È rimasta questa relazione, appena è scoppiata la guerra lei subito si sono risentite e l'ha accolta a casa sua, però adesso c'ha 34 anni e due figli. Mm-hmm. E il marito è rimasto lì a combattere. Allora questa,
mamma mia,
è una famiglia semplicissima, non è una famiglia ricca con la casa gigante, no, si sono messi in una stanzina loro per dare la camera, insomma.
Sì, queste sono cose veramente bellissime.
E questa storia, insieme al mio disastro, scoperte diciamo nello stesso, nel giro di un paio di giorni, veramente mi rimbomba questa parola: misericordia io voglio e non sacrificio. Cioè, non ci dimentichiamo questa cosa. Cioè, se il digiuno, la castità, la preghiera, andare a messa, confessarti, fare un'opera di carità, l'elemosina, tutto quello che vuoi tu, se è finalizzata al sacrificio, è una cosa bella, lodevole.
Ma è uno sforzo di volontà.
Quello che ti cambia è la misericordia da ricevere da Dio e da dare. Cioè io quello che ho ricevuto nel mio disastro, nel mio digiuno disastroso, è stata la misericordia di Dio. E penso che alla fine era quello che andava a fare. Cioè,
no, io una cosa
alla fine, forse in questo disastro, mo parlandone qui adesso insieme a voi, mi rendo conto che forse alla fine invece non è stato poi così male, perché io la misericordia di Dio l'ho ricevuta, anche se non l'ho fatto il digiuno.
Io una cosa mi domandavo un sacco sta cosa qua, no? Ho letto venerdì il Salmo 50, il Miserere, no? Di Davide, e ho riletto Matteo 24, e lì Matteo 24 c'è proprio scritto: solo chi persevererà fino alla fine sarà salvato, no? C'è questo valore fondamentale della perseveranza. E nel Miserere invece ci sta Davide.
Siamo freschi, se il Signore mi chiede a me la perseveranza, no, sono messa male.
No, però mi domandavo proprio su questa cosa, no? Mi domandavo perché appunto il Salmo 50 di Davide è proprio lui che si pente di fronte a Dio. È il Salmo che si legge sempre il venerdì mattina nelle lodi, il primo Salmo.
Pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia, sì, cancella il mio peccato.
Esatto, lavami, sono più bianco della neve. Ecco, lui viene da un gesto orribile. Cioè il re Davide, che Gesù è discendente del re Davide, la stirpe di Davide, tutte queste cose qua, cioè sto Davide che è pazzesco, e che è stato preso come quando era piccolino, che ancora appunto guardava le pecore, eccetera eccetera, il prescelto, l'unto, eccetera, a un certo punto Davide fa un gesto pazzesco, cioè praticamente dal suo palazzo vede una donna che fa il bagno, quindi non lo scrive nuda, immagino, non penso che sta in bikini, e si infatua per lei, la manda a chiamare e ci fa l'amore, cioè mo, se non so se ci fosse questa sudditanza così, cioè non so lei come si è sentita di fronte a questa cosa, se si è sentita violentata, se si è sentita onorata, non è una cosa molto culturale, non saprei proprio, nella Bibbia non c'è scritto. Il problema è che lei rimane incinta e il marito è in guerra, quindi cioè, siccome l'unica che ha concepito con lo Spirito Santo è stata Maria,
ancora non era successo, quindi non lo poteva neanche
non era contemplato questa cosa qua. Quindi se il marito stava in guerra e lei era incinta, vuol dire che lei si era unita con qualcun altro, e quindi questo era adulterio, insomma la legge di Israele è molto dura su questa cosa, eccetera eccetera. Quindi lui ha fatto chiamare
il marito
Urialittita, il marito, e dice: no, adesso riposati, vai a dormire a casa tua, che in linguaggio biblico vai a fare l'amore con tua moglie, gente sana, che quando vai a dormire a casa tua vuol dire che vai a fare l'amore. E lui invece non c'è, dice: no, non posso, i miei compagni stanno là sul fronte di battaglia, non posso andare a fare l'amore con mia moglie. Così se ne ritorna e Davide lascia una lettera da consegnare al comandante, dicendo, dando ordine di mandare Urialittita proprio dove
in prima fila
dove la battaglia è più dura, e poi di lasciarlo solo, cioè proprio un assassinio completamente organizzato, pianificato, e Uria muore. Vabbè, poi capì che è successo dopo è venuto, che è Nathan, mi sembra, il profeta, gli ha detto: il Signore lo sa quello che hai fatto. Vabbè, insomma, e poi
ha disgraziato,
sì, dopo fa morire questo figlio che deve nascere il Signore, quanto è delicato. Però dopo, da questa unione nasce Salomone, che è il successore di Davide al trono di Israele. Vabbè, no, volevo soltanto dire questa cosa qua, che il combattimento interiore ha a che fare con questo discorso della perseveranza, secondo me. Cioè, perseverare fino alla fine vuol dire continuare a camminare per quel cammino che vediamo di fronte a noi, che ci illumina veramente la parola di Dio, il Signore, tutti i sacramenti, la nostra relazione autentica con Dio. Soltanto che poi succedono delle cose nella vita che ci tirano, ci allontanano, che un po' sono le cose esterne, un po' è la nostra debolezza, un po' è la nostra immaturità, un po' è il fatto che è tutto un cammino. Cioè, immagino che sarà difficile per la maggior parte di noi, sarà facile per la maggior parte di noi trattenersi dall'uccidere qualcuno per strada. Immagino, però magari
ma di questi tempi dipende, c'è certi imbecilli.
Però
scusate, a volte lo penso, ma no, non poche volte.
Però ci sono invece altri tradimenti che facciamo, che non vorremmo farli, ma che non riusciamo a gestirli, che in qualche maniera ci dividono in due come persone. E insomma, viene anche da pensare nel Roseto a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, c'è proprio questa immagine di, o addirittura è solo dipinto sulla Porziuncola, non mi ricordo più, forse è dipinto sulle pale della Porziuncola,
di che devi dire se non
di San Francesco, che si butta nelle spine in un roveto,
è dietro la Porziuncola,
però mi sembra che l'immagine è dipinta nella pala della Porziuncola. E tanto era ardente la tentazione che San Francesco si butta in un roveto, e da lì poi nasce un Roseto, invece che il Roseto, quello che sta dietro Santa Maria, che ancora esiste. Cioè, voglio dire che il cammino dell'uomo è sempre contornato da questo, e quello che faccio fatica, diciamo, a capire, infatti, cioè, non so, lo metto qua sul tavolo, non so bene, è quanto ci sia una parte di volontà nostra per impedire che accadano certe cose, e quanto invece forse questo vivere, questa debolezza che ci rende uomini, cioè ci mette in giusta relazione con Dio.
Secondo me il punto, almeno per quando...
Cioè, capito? Cioè, partendo anche da quello che dici tu, da quello che ti è successo a te, capito che voglio dire?
Secondo me il punto è questo, non scandalizzarsi mai dei guai che uno fa, delle debolezze che io ho.
No, che voglio dire, mo, che aver saltato il digiuno è una cavolata, però ci sono cose molto più gravi.
No, ma infatti per me la cosa grave non era aver saltato il digiuno, la cosa grave era quella rabbia, quell'essere proprio arrabbiata con Dio e col mondo. Cioè, essere molto arrabbiata, molto delusa per una stupidaggine, cioè neanche per una cosa grande, per una stupidaggine. Essere molto arrabbiata era quello che mi ha fatto andare fuori di testa. No, secondo me il punto è che ovunque tu sei, cioè puoi essere pure il buon ladrone, cioè puoi essere già, perché hai combinato un guaio e stai morendo crocifisso. E, se tu lasci spazio al Signore, va bene così. Cioè Dio non si aspetta da te che tu sia fedele. Cioè Dio non si aspetta da te che tu sei bravo.
Però questa cosa, il discorso che ha detto, chi perseverà fino alla fine sarà salvato, cosa come lo metti?
Persevererà nel per me adesso, in questa quaresima, non lo so che significa, che non faccio la teologa. Per me adesso significa dare spazio a Dio nonostante qualsiasi cosa accada. Cioè qualsiasi guaio combino, qualsiasi pensiero mi viene in mente, qualsiasi peccato io faccia, di tutti i tipi, da un pensiero sulla sessualità brutto e schifoso e dopo ti senti tu brutto e schifoso, a un pensiero pensare che quella persona ti ha deluso, che è profondamente stupida, invece tu pensavi che era profondamente intelligente.
Che ti fidavi e poi...
Che ti fidavi e ti ha deluso... Cioè se tu lasci spazio a Dio sempre, nelle tue fragilità, negli altri che ti feriscono, in qualsiasi cosa ti accada.
Cioè dare spazio a Dio intendi dire...
Ci sta una resurrezione, capito?
Cioè dare spazio a Dio intendi dire lasciarti amare in quella caduta.
Comunque.
In quella ferita, in quella caduta, in quella difficoltà.
Sì, comunque, non vergognarsi di accettare l'amore di Dio. Cioè non vergognarsi di continuare a camminare, non vergognarsi... Cioè io mi sentivo uno schifo venerdì, però oggi che è lunedì dico però cacchio, io comunque ho ricevuto la misericordia. Cioè la domanda è: perché fai il digiuno? Per metterti la medaglia e dire poi nel podcast noi abbiamo fatto il digiuno, siamo dei bravi cristiani. No, non è per quello. Cioè, se per quello veramente, non so, non serve veramente a niente, soltanto a essere applauditi e avere la gloria, per gloria personale.
Ah no, pensavo per gloria quell'altra, quella che abita.
No, per gloria la bambina che ci ha fatto il disegno ieri.
Ah.
No, per la gloria personale. Invece, secondo me, il digiuno, la preghiera, andare a messa, è soltanto di confessarsi, fare un sacrificio, anche economico, dare l'elemosina, cioè nel senso dare dei soldi proprio, fare un sacrificio. Cioè, se l'obiettivo non è ricevere la misericordia di Dio, secondo me non serve, anche la castità, cioè non serve a niente. E mette la crocetta.
No, è chiaro che
e
tutto...
la perseveranza non sta nel riuscire a essere veramente casti fino perfettamente, a essere veramente fare il digiuno perfetto, andare a messa tutte le domeniche perfettamente, a fare
già me la immagino la grafica. 5 pani e 2 pesci, come si dice, apre le porte alla non castità, ai rapporti prematrimoniali, al non digiunare
il venerdì e andare in discoteca il sabato.
Vi prego, non fraintendete le nostre parole.
No, che l'obiettivo non è quello è il mezzo per sperimentare la misericordia di Dio, è la perseveranza, cioè rimanerci anche se cadi, anche se svii, anche se cambi strada, anche se fai la curva che non la devi fare, del ritornare, rimanere lì in quel cammino e
aspetta. Tu stai dicendo, dimmi se ho capisciuto bene,
che queste cose sono il mezzo.
No, aspetta. Tu stai dicendo che la perseveranza non è rimanere dritti e puri, ma la perseveranza è rialzarsi dopo ogni caduta e tornare sul sentiero. Questo
sì,
stai dicendo?
Sì.
Wow.
Che quindi tutte queste cose sono il mezzo, che la perseveranza...
Mi dà prova, cioè a me piace
la perseveranza, questa cosa. È la benzina, cioè se no è impossibile, e la misericordia di Dio è la strada.
Questo silenzio sto cercando ancora di capire l'esempio.
Hai rimasto stupito?
Non l'ho capita.
Allora,
no, non lo ridire, okay. Non lo ridire. Ve lo lascio come esercizio. Chi riesce a risolvere questo rebus che ha lanciato mia moglie? La cosa che mi stupisce è questo, che noi confondiamo la fede in Dio, la fede cristiana, la nostra relazione con Dio, con un essere bravi ragazzi.
Bravi ragazzi. Allora, noi bravi ragazzi proprio li odio, sono il bravo ragazzo repellente.
Okay.
Perché non serve a niente, il bravo ragazzo.
Stavo dicendo un'altra cosa, grazie.
È solo una medaglietta, vivo la castità,
vado a
messa.
Aspetta che stacco il microfono, Ecco, stavo dicendo che la nostra relazione con Dio, ti rimetto online, ecco qua. Ecco, la nostra relazione con Dio è non è tanto quello di essere dritti e puri, no? Questo è puritanesimo. Già l'abbiamo vissuto nel periodo vettoriano.
Ma soprattutto non hai
richiudo il microfono.
No,
aspetta,
non hai bisogno di Dio per essere bravo. Fai il bravo ragazzo e basta. Che ci fai con Dio?
Quella è una morale. È una morale umana. È una morale umana ispirata da, se vuoi, dal cristianesimo. Come ti pare? Ma è una morale umana. Si fa con le tue gambe, con la tua forza, con la tua... Oh, magari sei meglio di noi, cioè, anzi, sicuro. Cioè,
non ci vuole tanto.
C'è sta una folla di gente che è meglio di noi, che è più brava di noi, che è più umile di noi, che è più, come si dice, più fedele di noi, e tutte queste cose qua. Però, ecco, forse quel passo lì, soltanto chi perseverà fino alla fine sarà salvato. Forse, spero che il Signore non me lo davanti alla porta del cielo mi dirà, però tu hai detto questa cosa, mo mille persone là hanno cominciato a sbalvolare. Quindi prendetelo sempre con la vostra criticità, insomma, è solo una condivisione. Forse quella perseverare fino alla fine vuol dire questo, che nonostante le tue cadute, e forse proprio grazie alle tue cadute riesci a toccare la tua umanità, ma perseverare vuol dire rialzarsi e mettersi in cammino. Quello che mi diceva sempre un sacerdote da cui mi andavo a confessare un po' di anni fa, che mi diceva: non importa la caduta che hai fatto o il peccato che hai commesso, quello che importa è che la misericordia di Dio è più grande di quel peccato. Quello che conta è rialzarsi, essendo certi dell'amore di Dio, della presenza di Dio nella tua vita. E un'altra addirittura mi disse, perché mi vergognavo, andavo sempre a confessare lo stesso peccato tutte le settimane, e mi disse: guarda, don Ciccio, è sempre la stessa cosa. E lui mi diceva: guarda, dice, non voglio dire un azzardo, non voglio che mi fraintendi, però forse è proprio una grazia che tu pecchi sempre sulla stessa cosa. Tra l'altro poi ho capito che tutti quanti peccano sempre sulle stesse cose, però è una grazia che pecchi sempre su questa cosa qua, perché attraverso questo peccato Dio ti rende umile, perché ti senti una merda. Ecco, non mi ha detto merda nel confessionale, però il concetto era quello.
Secondo me abbiamo detto tante cose belle, spero, e penso che sono pure stancate le persone che ascoltano sempre a noi tutti i lunedì. Cioè,
no, io spero che sia capito. Io spero che sia capito.
Se no diventa un sacrificio anche ascoltare un episodio.
Allora,
volevo dire una. Allora, abbiamo concluso, secondo me. Volevo dire una cosa.
Per concludendo.
Che io questa misericordia di Dio invece la sto... A parte mi hanno fatto un'intervista questi giorni che sulla misericordia di Dio. Mi hanno una rivista dei Salesiani, che dopo magari quando la pubblicano la ripubblichiamo. Proprio bella, cioè dove ho incontrato la misericordia di Dio. Cioè un'ora al telefono praticamente, come glielo spiegavo. No, volevo dire questa cosa, che quello che dicevo durante questa intervista, cioè mi sono resa conto mentre parlavo, è venuto fuori, che quando tu vivi la misericordia di Dio e l'accetti, dopo questa cosa si moltiplica, tipo i pani e i pesci, e a un certo punto ti rendi conto che la vedi anche negli altri, cioè quando tu la sperimenti e la cominci a riconoscere nella tua vita... E la cominci a riconoscere anche nella vita degli altri, ed è infinita, cioè vedi quanto è grande la misericordia di Dio per gli altri. Addirittura siamo stati noi proprio, cioè attraverso proprio le mie parole, i miei gesti, che gli altri hanno potuto sperimentare a loro volta la misericordia di Dio, come io l'ho sperimentata da no, altre persone. E questa cosa è spacca proprio.
Ma e non solo questo, no,
mi ha scioccato quando l'ho pensata questa cosa. L'ho realizzata.
No, ma non solo questo, no? Un'altra cosa fondamentale è quando tu ti riconosci che non sei fedele, per esempio, che non riesci a fare una cosa. Questo è il meccanismo principale, è il motore del perdono, perché tu hai l'opportunità di perdonarti, sperimentando anche la misericordia di Dio, e di conseguenza hai la possibilità di perdonare gli altri, perché soltanto quando tu per primo ti senti infedele puoi perdonare l'infedeltà del tuo amico, del tuo migliore amico, della tua amica o insomma delle altre persone che hai di fronte. Quindi cioè tutta questa cosa qua del combattimento interiore, della caduta, del perseverare, del ritornare sempre sul sentiero, perché la grande tentazione secondo me non è cadere di per sé, ma è cadere e condannarsi. Una domanda proprio da catechismo, quello 1.0, no? Giuda tradisce Gesù, Pietro tradisce Gesù, entrambi. Uno diventa San Pietro, il custode della Chiesa, l'altro muore impiccato e si pensa se non all'inferno, ma non lo so, però insomma, l'altro muore impiccato. Che differenza c'è? Non so i 50 denari che fanno la differenza tra i due. La differenza tra i due è che Pietro, avendolo tradito, incontra, è capace di incontrare lo sguardo di Gesù e piangere lacrime amare di pentimento. Si rende conto di essere una merda di persona, una merda di amico. Si rende conto di aver perso una persona importante nella sua vita, non sa che fare. Quando Gesù risuscitato si presenta sulla riva e gli chiede, Pietro, tu mi ami? Lì è, diciamo, si chiude un cerchio. Perché dice, sì, lo sai che ti voglio bene, e tra parentesi, ma lo sai che sono una merda. E Gesù insiste, no, pasci le mie pecorelle. Poi la terza volta dice, Gesù, tu sei tutto, ma che vuoi da me? Tu lo sai che io ti amo e che non so capace fondamentalmente. È là che si chiude il cerchio. Giuda, preso dal rimorso, si pente, tira indietro, butta le 50 monete addosso ai farisei, dicendo no, io questi soldi non li voglio. E poi rimane lì. Si fa divorare
dalla disperazione. Dalla disperazione, dal giudizio.
Sì. Giudizio che però ha lui per se stesso, non è il giudizio di Dio per lui, è un giudizio che lui ha per se stesso. La perseveranza, ripeto, forse, questo qua è un'intuizione che stiamo vivendo insieme stamattina. Ecco, la perseveranza non è tanto essere quello dritti e puri fino alla fine, ma piuttosto di guardare a Pietro e di vedere come lui ha saputo rincontrare, ricercare quello sguardo di Dio. Quando Gesù l'ha guardato, lui lo stava guardando. È incontrare quello sguardo e lasciarsi toccare il cuore. E non tanto a scappare via, nascondi, sono una merda, non sono degno, sono così, io sono con lì, eccetera, eccetera, e impiccarsi. Questo.
Volevo dire questo. Mentre succedevano tutte queste mio venerdì disastroso, nel frattempo io facevo delle telefonate per Oret Labora Experience.
Dire bene, experience.
Ragazzi, altro che misericordia di Dio. Cioè, il Signore è veramente... Io con una ragazza proprio ho pianto al telefono, ma veramente ho pianto per la misericordia di Dio. Noi eravamo impanicati, la chiudiamo perché sennò veramente facciamo lunga, eravamo impanicati, oddio se piove, come facciamo? Cioè, neanche a casa nostra, se ci mettiamo tutti in piedi, dentro casa, senza sederci, non ci entriamo 27 persone, che 20 ragazzi più noi 6, più Don Giovanni siamo 27, cioè non ci entriamo neanche in piedi, come facciamo? Tutti nelle macchine, oddio ma poi là se piove non si può passare, insomma mille, panico, panico.
Panico.
Insomma, comincio a fare queste telefonate, poi dobbiamo riparare la cappella. Ma allora, secondo la mia esperienza, dovevamo fare prendere delle spazzole di ferro e cominciare pietra per pietra a pulire questa cappella, che pietre lateralmente e per terra. Prima la dovevamo svuotare, poi smontare le cose di cemento appiccicaticce e poi dopo pietra per pietra. Domani finiamo.
Sì, sì.
Impossibile. E insomma, poi mi serviva uno che fa il pane, che il forno non è che sono tanto capace a usare il forno a legna. Poi mi serviva uno che faceva... Insomma, raga, arriva una ragazza che... Io sono capo scout qua, facciamo... Ma ce l'avete per la pioggia? Come facciamo se piove? E dico, guarda, le tende, 800 euro costa una tenda, non sappiamo come fare, perché noi 800 dobbiamo fare la spesa, quindi non so come dobbiamo fare. Ah no, ma io ce l'ho, no, ci abbiamo 6 tende da 8 posti, così, no, ma mi ha fatto piangere, poi abbiamo i teloni, poi chiamo un'altra telefona, no, ma io faccio il muratore, no, guarda, dobbiamo ristrutturare.
Il muratore!
Il muratore! E guarda, dobbiamo ristrutturare questa cosa, no, vabbè, ma non lo devi fare così, come pensi di farlo? In questo no con l'idropulitrice, così una giornata lo facciamo.
Don Giovanni mi ha raccontato questa cosa,
poi dobbiamo comprare, vabbè, allora compriamo
l'idropulitrice,
raccontiamo a Don Giovanni, no, ma ce l'ho io l'idropulitrice. Poi chiamo un altro fa ma io sono architetto, no. Poi chiamo un altro e fa, no, ma io veramente faccio, che lavoro fai? Lavoro in un'azienda agricola della mia famiglia.
Dopo quest'oretta labora ci troverete un parcheggio multipiano con multisala praticamente.
No, ragazzi, mentre io ero un disastro, la provvidenza di Dio e la misericordia di Dio veramente è stata, non lo so, io non ho ancora parole, cioè si è creato un gruppo per questa esperienza veramente e poi mentre tutti erano fome, io spacco la legna, io faccio questo, io faccio quell'altro, sono tutti, quasi tutti del nord, io cosa dico con la... scendiamo giù in macchina a 1000 chilometri mentre erano tutti fomentati,
fate una colletta con la benzina di sti ragazzi, che poveracci con la benzina 2-2.
Poi a un certo punto chiama un'altra ragazza e dico, no, guarda, c'è da fare, da zappare, da far spaccare la legna, fa sta e lei fa, ma non è che ci sarebbe bisogno di un aiuto in cucina? Dico, no, una normale. Una normale,
grazie a Dio.
Quindi anche la gente, cioè, veramente come se l'avessimo scelti proprio. Invece abbiamo preso quelli che hanno scritto prima, semplicemente volevo specificare, le iscrizioni sono chiuse,
sì,
non ho risposto ancora a tutte le email, sì, perché sono presa da Rebecca che non sta molto bene in questi giorni e quindi non ho avuto il tempo. E poi vi volevo dire pure un'altra cosa. Allora, tutti quelli che non siete potuti venire...
ci sono due cose che vanno dette. Vai, dilla tu la prima e la seconda.
Tutti quelli che non sono potuti venire perché non hanno le ferie, perché i posti sono finiti, perché non lo so. Allora, è molto gradito al Signore, e soprattutto ad Alessandro e Francesco, se date un'offerta. Cioè, mi sono fatta più o meno il calcolo della spesa,
allora, aspetta,
per comprare, no, per mangiare.
No, spiega bene come... C'è stata una discussione, cioè ci siamo confrontati io e Alessandra su un punto, che è stato, va bene, questi ragazzi vengono, però insomma mantenere tutto sto baraccone ci vogliono parecchi soldi.
Fa comprare gli attrezzi, cioè, e fare la spesa.
Ci vogliono più di 1000 euro.
Più di 1000 euro.
Esatto. E se lo vogliamo, vabbè, una volta non c'è, cioè, va bene, nel senso, in qualche maniera si coprono queste spese, però se lo vogliamo anche ripetere, così dico, comunque facciamogli lasciare un'offerta. Mia moglie si è stracciata le vesti. No,
non esiste proprio.
Niente, no. Non esiste che chi viene lascia un'offerta. Però mi hai spiegato perché.
No, perché se uno deve fare l'esperienza della provvidenza che noi facciamo, viene qua là a fare ora e a pregare, a lavorare come facciamo noi e a fare l'esperienza così. Però l'esperienza completa è che noi facciamo anche l'esperienza proprio dei soldi che ci arrivano. Quindi io voglio che sti ragazzi fanno l'esperienza anche economicamente, che la provvidenza provvede.
Cioè praticamente
loro devono veramente pensare soltanto a lavorare e a pregare.
Cioè l'idea,
l'idea
di mia moglie è stata fondamentalmente questa, che praticamente l'offerta per mantenere tutta questa cosa qua, secondo mia moglie, i ragazzi la devono sperimentare da voi. Cioè,
sì,
da chi da chi sostiene 5 pane e 2 pesci?
Che voi già ci sostenete, no? E comunque noi ce l'abbiamo qualche soldo per cominciare a comprare gli attrezzi, cosa che faremo la prossima settimana.
Abbiamo un piccolo budget per fare questa cosa.
Sì, ce l'abbiamo. Però ovviamente, raga, cacciare 1000 euro non è un piccolo budget, perché sì, più o meno 600-700 se ne vanno per la spesa, sì, no, e 200-300, secondo me, guardando un po' la lista che ho fatto, non ci basta.
Più imprevisti, si superano i 1000, vabbè. Non importa. No, ma niente, vi volevo soltanto condividere questa cosa qua. Non è per niente una raccolta fondi in questo momento, semplicemente no, era per condividere che effettivamente è molto eccitante questa cosa qua di sperimentare la provvidenza anche per chi viene lì a trovarci attraverso, insomma, 5 pane e 2 pesci. Quindi io già ho visto che ci sono state persone che hanno incominciato a muoversi in questa direzione, che ringrazio con tutto il cuore.
Che hanno fatto delle donazioni per Loret Labora. No, sì, da che bello, non lo sapevo,
sì,
grazie.
E io vi ringrazio con
veramente?
Tutto, sì, senza che l'avessimo detto, quindi vi ringrazio.
Grazie.
E la seconda cosa che voglio dire è che anche molte persone ci hanno scritto, io non posso venire, spero che ne farete un'altra edizione, cioè lo speriamo anche noi. E vediamo come va questo intanto un attimo, fateci un attimo orizzontale.
Sì, ecco, mio marito non vuole fare i corsi che sono impegnativi, ma poi si fa Oret Labora una settimana a lavorare.
Allora,
voglio vedere se rimane vivo.
Aspetta, fammi dire questa cosa. Però ci sono stati alcuni ragazzi, ragazze, che mi hanno già scritto esplicitamente che loro, non potendo venire, però vogliono ugualmente vivere Oret Labora, e quindi quella settimana lì la vivranno nel loro quotidiano, però facendo Oret Labora nel loro quotidiano. E io ho detto, ma porca la miseria, questa cosa è una cosa bellissima. E quindi sto cercando idee per capire come possiamo farlo insieme, questa cosa qua. Nel senso, è bella l'iniziativa personale di chi vuole vivere la Settimana Santa, diciamo, con il cuore con noi e nella preghiera, però mi piacerebbe fare qualcosa in più, che non so bene cosa.
Non ti abbastava.
No, qualcosa in più per rendere chi sta a casa più incluso in queste
fare
esperienze.
Fare 100 stories,
no,
c'è uno che
no,
si fa solo
no,
stories
no,
tutto
no,
il giorno.
Esatto, ecco proprio.
Lì non prendere,
esatto, non, esatto. Non mi scrivete, ah sì, mandate un video al giorno. No. Non perché
no, però fomentiamo mandando le foto.
No,
qualcosa,
sì, faremo tutto quello che è possibile, ma non è una cosa. Cioè, se io metto a fare foto, metto a fare storie, no, metto a fare video, non faccio il resto. Quindi,
anche perché per caricare una foto ci voglio un quarto d'ora, no, messo con la mano in
esatto,
alto sopra la scala di ferro.
Esatto,
lì.
Esatto. A chi ha vissuto gli anni 80 e gli anni 90, vi ricordi 56k del modem, che già era veloce. 56k già era parecchio veloce. Ecco, stiamo più o meno a quel livello. Quindi non è una cosa tanto fattibile questa cosa qua, però potrebbe essere invece più fattibile, per esempio, non lo so, che condividiamo un vocale raccontando quello che abbiamo fatto in un qualche modo, oppure che per esempio condividiamo il programma più o meno che stiamo seguendo, gli orari che seguiamo e tutte queste cose qua. Per viverlo insieme. Ci sto pensando. Se voi avete delle idee, magari mandatemi un messaggio. Però devono essere cose semplici e fattibili con pochissimo internet. Quindi vabbè.
La condivisione però,
quindi Oret Labora sta prendendo forma. Io questa forma mi piacerebbe mantenerla anche per le prossime volte che lo faremo, per le prossime editions. No, che Oret Labora si fa praticamente in tre gruppi, cioè ci sta chi è presente, che lavora, eccetera, eccetera, chi sostiene chi lavora e prega con la preghiera da casa, e sostiene anche il fatto che ci possono essere nuove edizioni, perché voglio dire, mi sembra che è chiaro che viviamo un tempo piuttosto precario. Quindi preghiamo che ci siano nuove edizioni, sia perché gli affamo a farlo, sia perché abbiamo ancora la libertà di muoverci, perché a questo punto non so più che pensare. E poi ci sta il terzo gruppo che sostiene economicamente questa iniziativa. Voglio dire, è chiaro che, vabbè, a parte il primo e il secondo gruppo che non possono essere overlappanti, è chiaro che gli altri possono anche overlapparsi, cioè uno può far parte di più gruppi, però voglio dire, è bello pensare a queste tre immagini, no? Cioè di chi è presente lì, di chi sostiene, un po' come, no, come le clarisse dei francescani, no? Che ci sono le clarisse che stanno nel convento e pregano, e mentre i frati vanno in giro e predicano, per esempio, no? o anche come i francescani stessi, i frati quando vanno negli eremi, che ci sta sempre il frate custode che comunque cucina, pensa insomma a fare tutto quello che c'è da fare con la vita attiva, e ci sono i frati invece che stanno nell'eremo e pregano. Questa è un'immagine secondo me bella, utile, quindi chi volesse partecipare, penso che sia una bella esperienza, più semplice, che si può fare da casa, però ugualmente importante, perché...
Volevo dire una cosa.
Perché? Com'è la cosa del... C'ho qualche buco di memoria. Se...
Io nella mente non ti posso leggere, cioè questa è una cosa che le mogli pretendono dai mariti, sì, ma che il marito lo pretende dalla moglie, cioè questo non si può...
Se il Signore... Com'è che diceva? Se il Signore...
Non costruisce la casa.
Esatto, se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. E questo...
Invano vi alzate...
Di buon mattino, eccetera, eccetera. Allora, è questo il significato di chi sta a casa e prega. Quindi grazie per questo tempo che siamo stati insieme. Buon Grateful Monday, buona settimana, venerdì la newsletter, se non ti sei iscritto sicuramente ti succederà qualcosa di brutto questa settimana. No, sto scherzando.
Io sono iscritta.
Ti sei iscritta da sola.
Io mi sono iscritta da sola.
Se
sono
sei stata riuscita a iscrivere mia moglie, vuol dire che tutto è possibile nella vita. Vi ricordo che per iscriversi vai su 5p2p.it, ti appare il form per mettere la tua email, clicchi iscrivimi, ma non è finita là, ti arriva un'email dove tu confermi quell'email, se non ti fa cliccare il link copialo e incollalo dentro al browser, a Chrome o Safari o dove stai, Firefox, e ti sei iscritto. A quel punto da venerdì riceverai i nuovi numeri della newsletter, poi un giorno ci sarà anche un archivio consultabile, ma non è ancora pronto. Ragazzi,
buona settimana, buon digiuno, spero per voi venerdì, ma soprattutto buona misericordia di Dio.
E buon combattimento spirituale. Ciao.
Ciao.
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. L'attività di evangelizzazione di 5 pane e 2 pesci è finanziata completamente da voi. Se vuoi partecipare con un contributo mensile, trovi il link qui sotto nella descrizione. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.